Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia Zamora Marcel, come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
E benvenuti all'ascolto di radiazione.info, oggi che è sabato 24 giugno 2017 dopo Cristo, continua ancora nonostante il soleone, nonostante la canicola, la rabbia del sabato sera, perché il caldo sicuramente non placa gli spiriti, anzi li rende più bollenti. E quindi tra poco avremo subito il primo collegamento con la manifestazione lanciata a Trieste, dall'USB. Vi lascio con la nostra controsigla, ne riparliamo meglio tra pochi minuti. Conduttore di radiazione affisse una bacheca con diciamo il meglio dei quotidiani locali del padovano nella nostra vecchia sede. Quando si parla di Padova, il lancio giornalistico che che usiamo spesso alla rabbia, è Padova, silenzio e sudore, e oggi più che mai direi che è azzeccato, perché non vola una mosca, il mattino parla di gente che sta male per il caldo fondamentalmente, e si suda tanto. Oggi pomeriggio qua in Piazza del Toselli si suderà ancora di più, ma ve lo racconto dopo. E tra l'altro oggi è proprio la giornata più calda prevista, appunto, per giugno quantomeno, quindi cioè, oggi è veramente la giornata in cui si suda, tanto più a Padova che, secondo il rapporto che ogni anno sigla Legambiente, Padova è la città, anzi è la capitale veneta del cemento, con il suo 49,2% di territorio comunale cementificato, quindi già c'è un sole che spacca le pietre, e in più metà del suolo comunale è occupato da cemento, quindi questo bel calore si amplifica. Quindi state a casa sotto un comodo ventilatore, magari con i piedi a mollo, e ascoltatevi la rabbia del sabato sera. Dicevo, partiamo subito con un collegamento, perché oggi a Trieste c'è la manifestazione lanciata all'USB, manifestazione nazionale per Sasha. La Sasha in questione è Sasha Colautti, che era ex segretario provinciale, rientrato in fabbrica dopo la rottura con la FIOM CGL, e aveva poi aderito all'USB. La rottura era nata all'interno del direttivo della FIOM di Trieste per la questione che lei, insieme ad altri, avevano mal digerito il contratto collettivo nazionale del lavoro metalmeccanico firmato, tra gli altri, proprio dalla FIOM, oltre che dalla FIM e della UILM. E questo aveva portato un po' una rottura con i quadri nazionali, al che lei si è staccata e ha aderito all'USB, e questo, insomma, ha avuto anche delle conseguenze nella sua fabbrica, perché è stata trasferita da Trieste a Taranto, quindi ha subito anche questo tipo di repressione che già ieri, ma soprattutto oggi, va molto di moda, quella di non licenziare i lavoratori ma rendergli impossibile continuare a lavorare, che è anche una cosa abbastanza meschina, perché in quel caso lì, se proprio non ci sono le condizioni obiettive per poter lavorare, immagino che non ci siano per una persona che vive a Trieste andare a lavorare a Taranto, se non può trasferirsi, uno è costretto a licenziarsi da solo, e se uno si licenzia poi va anche a perdere tutta una serie di ammortizzatori sociali che altrimenti, se fosse la ditta a licenziarla, avrebbe. E allora è stata lanciata dalle 2 di oggi questa manifestazione a Trieste. Mi sono collegato prima telefonicamente con un compagno che è lì, che ci farà da corrispondente, voce tra l'altro nota qui ai microfoni di Radiazione, e vogliamo partire subito, proprio perché già prima che l'ho sentito, ormai una ventina di minuti fa, la manifestazione era molto animata, era proprio nel vivo, e quindi piuttosto che magari farci dare un resoconto, diciamo, a freddo, è meglio sentire direttamente le voci a caldo da chi si trova in mezzo alle lotte, nella fattispecie in mezzo alla manifestazione nazionale dell'USB che oggi sta attraversando Trieste. Quindi vi metto su una canzone e poi torniamo in diretta in collegamento con Trieste.
Uno speaker può spiegare la situazione. Sono dietro un tavolo, padrone sindacato, vedi eccoli notizia, shakerà. La TV gira una nuova carrellata, CGL, Cifre, Will è la adunata. Indice MIB, costi e benefici, ma sono finti gli scherzi tra padroni e sindacati. Costo del petrolio, dei trasporti e del lavoro, il portavoce annuncerà l'accordo nuovo. La mafizzina contro i team, in equipaggio da devo, in fabbrica, in catena di montaggio. Lo speaker continua, apre una finestra, racconta la storia della Confindustria. CISL, Will, CGL, ripagano i padroni sulla nostra pelle. Siete VIP, VIP, ripagano i padroni, 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 CGL, CISL, Will, ripagano i padroni, CGL, CISL, Will, ripagano i padroni, CGL, CISL, Will, ripagano i padroni, CGL, CISL, Will. Il posto di lavoro è lì che ti aspetta, inizia a faticare giù dal letto in fretta, e ne tempo a padana, sin dalla mattina, in fabbrica veloce, poi il turno si avvicina, fa più caldo giù in Sicilia, a Palermo preferisce di gran lunga Valpadana. Da Salerno lascio tutto, vado a vivere a Torino. La mia gente non mi dà un posto di lavoro. 2 ottobre 9-2 le cariche pensarci garantisce il sindacato con coltello ai denti. Se provi a dire che schifo queste mosse, il sindacato ti etichetta se brigate rosse. Se poi controlli con te macazioni trovi lama arricchito dai padroni. Lo speaker continua a parlare bla bla bla, te la racconto io la storia come va. Ti dicono la lotta peggiora la storia, non scendere in piazza è la congiuntura. Siamo noi garanti dei lavoratori, se non fosse per Agnelli ti troveresti fuori. Produttivi efficaci senza mai ritardi, ha firmato assegni con lama per miliardi. Milioni, milioni, milioni di milioni, CGL ci seguì. Vi pagano i padroni, siete VIP, VIP. Vi pagano i padroni, siete VIP, VIP. Vi pagano i padroni, siete VIP, VIP. Vi pagano i padroni, siete VIP, VIP, VIP. Vi pagano i padroni, CGL, CISL, WIL. 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 Stacca B 1977, i licenziamenti garantisce il sindacato.
E torniamo allora in diretta quando sono le 16:11 minuti. Come detto prima della pausa musicale, siamo in collegamento con Trieste con un compagno che si trova alla manifestazione nazionale lanciata dall'USB quest'oggi in solidarietà a Sasha Colautti. E allora ci facciamo raccontare da chi è lì. Beh, prima di tutto come sta andando e poi anche se si vuole entrare un po' nel merito anche della manifestazione di oggi. Intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Va bene, sentiamo dietro che è anche abbastanza animata la manifestazione, sentiamo molto rumore alle spalle, quindi da quello che si può sentire sembra anche ben riuscita.
Sì, siamo, faremo 2000, non so adesso, però insomma ben riuscita perché il corteo è abbastanza lungo, partecipato, penso che insomma sia una risposta per il livello di conflittualità che c'è a Trieste, anche forte, perché insomma la vicenda è stata anche già illustrata dallo stesso protagonista, cioè da Sasha Colautti ai microfoni di Radiazione. È una vicenda di repressione padronale contro un compagno sindacalista dell'USB che è stato trasferito a Taranto da Trieste, evidentemente perché metteva i bastoni tra le ruote, perché incuteva timore ai padroni della Valsina. E la risposta di oggi è una risposta di lavoratori, di operai, di immigrati, di studenti che sono qui in piazza a manifestare, a solidarizzare con lui. Insomma, penso che sia una cosa molto, molto importante per rompere quel clima anche sui posti di lavoro, che con vicende come queste, con punizioni esemplari come quella impartita a Sasha Colautti, i padroni vogliono creare, insomma, con un clima che poi dalle fabbriche arriva fino nella società con la repressione dispiegata contro tutto quello che si muove, tutto quello che lotta, con un clima di chiusura sempre più poliziesca e autoritaria della società, delle relazioni sociali, insomma.
Sì, anche perché poi tutta la vicenda di Sasha, ma in generale anche dei suoi compagni, del direttivo della FIOM di Trieste, poi non è una vicenda decontestualizzata, ma è inserita proprio nella lotta contro il nuovo contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici che poi la FIOM insieme alla FILM e la WILM ha firmato. Quindi cioè, è sì una questione di... No, dico che comunque... La questione di Sasha è legata poi anche alla lotta che c'è stata contro il nuovo contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei metalmeccanici, quindi non succede neanche a caso o una questione specifica di un singolo stabilimento, poi una questione che riguarda poi tutti.
Ma vabbè, ovvio, sì, questa questione è molto più ampia perché Sasha Colautti insieme ad altri compagni e compagne del direttivo della FIOM di Trieste si è rifiutato di accettare il contratto dei metalmeccanici firmato dalla FIOM, l'ultimo contratto dei metalmeccanici, che è un contratto capestro da molti punti di vista, sul salario, sull'orario, sull'apertura al modello del welfare aziendale, eccetera. e per questo è stato messo all'angolo da parte della direzione di Landini, che attualmente non è nient'altro che il riflesso di Camusso, e quindi del tentativo della CGIL di trovare una nuova sponda nel PD o nei rivoli secessionisti del PD, quindi non ha nessuna velleità di lotta, di conflitto, e aver messo all'angolo con la UTI è stata una mossa che ha portato molti compagni della FIOM di Trieste a uscire da questa organizzazione sindacale e di confluire nell'USB. E quindi quando questo compagno, finito il distacco sindacale con la FIOM, lui era tra l'altro rappresentante della, cioè segretario provinciale della FIOM, è ritornato a lavorare perché è finito il distacco sindacale e si è ritrovato con punito dalla Valsila con il trasferimento a Taranto coattivo. È chiaro che in questo caso Padroni e i sindacati confederali hanno lavorato assieme, non solo perché i padroni hanno visto l'isolamento in cui loro credevano con la UTI fosse finito dopo l'uscita della FIOM, e hanno voluto vendicarsi per l'esaltenza che va portata all'interno, dentro lo stabilimento e per tutto il suo attivismo sindacale qui in provincia. E poi la FIOM sì, è vero che ha coperto in qualche maniera lo sciopero in società nella fabbrica a favore di Cola UTI, ma è anche vero che la FIOM e la Critici in generale stanno lavorando in questo periodo per isolare la vicenda con la UTI, perché temono che di fronte a tutto il loro collaborazionismo, al loro essere proni verso i padroni, cresca un attivismo sindacale diverso, al di là di USB o non USB, che ci siano dei sindacalisti onesti, combattivi e generosi che facciano veramente quello che devono fare i sindacalisti, cioè difendere i lavoratori. Ed è ovvio che da questo punto di vista, contro un ruolo del sindacato di questo tipo, i padroni e i confederali lavorano assieme, insomma, le burocrazie confederali. Vedo che però in corteo c'erano molti iscritti e militanti del CGIL, e questo è un dato positivo, vuol dire che in un certo senso l'isolamento lo hanno ricevuto indietro anche le burocrazie della CGIL e della Triplice e i padroni della Valsila, quindi insomma penso che il corteo di oggi sia stato positivo.
Sì, anche perché alla fine se come dici tu un sindacalista fa in maniera genuina e onesta il proprio lavoro, poi ha anche una riconoscibilità, una legittimità con i lavoratori.
Con i pochi soldi che ci danno per andare a prenderci il gelato o lo spritz, ma esiste anche chi nel caldo ovviamente di questa estate sta lottando, sta tenendo avanti la bandiera della lotta, della dignità. Pensiamo al fatto che insomma in questo mese c'è stato un presidio permanente fuori dalla Valsila per fascia con la UTI, per la libertà sindacale, nonostante insomma il caldo di questi giorni. E oggi un corteo chiude anche questo percorso di lotta ed ovviamente lo rilancia, perché adesso la sfida è evitare proprio che Sascha venga deportato in Puglia, insomma.
Insomma, la lotta è ancora lunga, quindi ci saranno ancora occasioni per sentirci, per parlare di questo. Intanto ti ringrazio per questa corrispondenza che ci hai fatto, e buona manifestazione a te e a chi è lì quest'oggi.
buona trasmissione a voi e grazie a voi del collegamento.
Ciao.
Ciao, ciao compagni, ciao.
Anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano, anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano, lunga vita al presidente, lunga vita al presidente.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Qualche problema anche durante l'intervista, anche adesso, non soltanto io che conduco, ma anche il computer patisce questo caldone, ogni tanto ha dei momenti di debacle anche lui, però non vi preoccupate perché comunque l'intervista è registrata, sarà riascoltabile con l'audio pulito, anche per quel minutino che si è sentito, che voi avrete sentito un po' male, la trovate pubblicata come podcast sul sito radiazione.info nel weekend, entro lunedì sarà pubblicato tutto quanto e sarà possibile ascoltarla. E anche per quanto riguarda la strumentazione ci saranno delle migliorie dopo, però ovviamente l'evento ludico benefit che facciamo ogni estate, di cui vi parlerò tra poco, però non vi anticipo ancora niente. Comunque, come avete potuto sentire, anche perché il grosso dell'intervista comunque si è sentito, la manifestazione di Trieste, nonostante il caldone, è riuscita a essere molto determinata e molto partecipata. E vedremo se stessa sorte capiterà anche all'iniziativa che oggi pomeriggio si svolgerà qua in Piazzetta Cauti della Resistenza dalle 5:30, e di cui tra poco vi parlerò. Intanto vi anticipo che è un'iniziativa di sport, quindi se voi già state sudando come dei suini a stare seduti comodamente a casa ascoltando La Rabbia del Sabato Sera, figuratevi poi quelle persone che oggi pomeriggio invece andranno a saltare la corda e a pugilare qua sotto il solleone, sotto la canicola di Piazzetta Toselli, in quella che secondo Legambiente è la capitale veneta del cemento. Sebbene l'ANSA dica che Padova non è tra le 10 città più calde d'Italia quest'oggi, oggi che è il giorno di punta e si sente, Verona sta sopra Padova nel Veneto. Quindi se siete qua a Padova e se come me, anche stando fermi, state sudando litri e litri di acqua, consolatevi, perché probabilmente a Verona stanno sudando molto ma molto più di voi. Intanto vi posso dire che dovevo essere col nonno, ma è scomparso come al suo solito, ma mi dice che arriverà. Prima o dopo arriverà, quindi abbiate fede, probabilmente sentiremo anche il nonno più tardi. Io vi lascio con un po' di musica, sperando che il computer non si fonda definitivamente per il caldo e riuscire a farvi sentire una canzone per intero, e poi ritorniamo in diretta tra qualche minuto con i prossimi appuntamenti, con le prossime notizie, con le prossime voci delle lotte che noi ogni sabato vi portiamo qua in diretta con La Rabbia del Sabato Sera.
Ottobre 1985. Aspirante geometra con l'esame di maturità alle porte, mi godo finalmente il mio movimento. Il movimento studentesco dell'85 fu effettivamente degno di quel periodo, e per me, a pensarci bene, non ci fu poi sto granché da godere. Del resto, del 68, del 77 e perfino della Pantera ne parlano ancora tutti. Dell'85... nessuno. A metà del decennio il riflusso stava travolgendo qualunque fermento. Il Partito Comunista di Natta agonizzava, i gruppetti dell'ultrasinistra si erano disgregati o sciolti, i Duran Duran stavano primi in classifica e Craxi era all'apice della sua epopea. E si conviveva con il CAF, la Milano da bere e tutto il resto. Da questo nulla si manifestò il movimento studentesco più depoliticizzato della storia del nostro sistema solare. Ricordo le parole d'ordine di assemblee roventi e piene di spleen rivoluzionario. Dateci la scala antincendio, l'interrogazione programmata e il distributore di Coca-Cola. Definire il movimento dell'85 un movimento degno di menzione è come dire che in Centrafrica rimpiangono Boccassa. Siccome la mia breve esperienza politica nacque anche grazie a quel movimento, potete immaginare con che invidia guardi le manifestazioni di oggi, piene come sono di falci, martelli e Che Guevara dappertutto. Mentre sto scrivendo un volantino che non facesse capire ai miei colleghi studenti che il collettivo aveva perfino qualche militante di sinistra al suo interno, una cosa considerata troppo di parte e pericolosa per gli obiettivi ambiziosissimi da raggiungere, tipo un bagno nuovo, una palestra con le docce, suona il telefono di casa. Pronto. Ciao, sei Massimiliano? Certo, e tu chi sei? Ciao, io sono la Vera. Non conosco nessuna Vera. Ma sì, dai, sono Vera, non ti ricordi la gita? Gita? De che? Eppure il nome Vera dovrebbe ricordarmi qualcosa. Non è un nome comune. No, scusa, non mi ricordo. Ma dai, la gita in Austria. Scusa, Vera, ma di che classe sei? No, non facevo la tua scuola. E allora come hai potuto fare la gita con noi? Sono Vera, la figlia di Cairoli. Oh mamma, Marx, Lenin, Mao Zedong. È la figlia del mio professore di scienza delle costruzioni. Ma c'eri anche tu in gita? Ma quanti anni hai? Adesso 14, faccio la prima ragioneria. Ero maggiorenne da poco. Stavo scoprendo che il movimento degli studenti serviva più che altro a tentare di rimorchiare qualche ragazza potenzialmente interessata ad infatuarsi di improbabili capetti studenteschi, e mi telefona a casa una primina mocciosissima di cui non ricordo la faccia e per di più figlia del mio professore di scienza delle costruzioni. Cerco di capire cosa voglia da me. Ti ho fatto delle foto in gita e volevo dartele. Va bene, dai, domattina, davanti a scuola, portamele. Ciao. Ma che sfiga, oh. Ma chi è sta qui? La figlia di Cairoli? Ma che cosa terribile. È vero che in gita c'erano le figlie dei professori, ma mi pare fossero davvero inguardabili. La mattina dopo, Vera mi si para davanti e ai miei occhi è un cesso epocale. Erano occhi stupidi in realtà, perché sotto degli occhialoni da incubo e una faccina smunta c'era un vago accenno di bella ragazza in divenire. Ma io non avevo tempo nemmeno di immaginarmela e pensarci su meglio. Troppo piccola, troppo occhialuta, troppo invadente e troppo figlia di suo padre, che avevo poco da spartire con quell'ingegnere dalle ciglia folte oltre ogni ragionevolezza e simpatie politiche tutt'altro che interessanti. Democristianissimo, era il classico docente con un'attività professionale altrove, un insegnante freddo e secondo me anche un po' fesso. Come sua figlia, insomma. Le foto della gita che mi mostra sono belle. In una dormo, nell'altra sembro molto figo. Aveva del tempo da perdere questa tredicenne, strano che nemmeno mi sono accorto che mi guardava. Vabbè, le foto le ho. Ti saluto. Ciao. Che mi frega a me delle devastazioni ormonali di una cinnazza. Non mi passa nemmeno per la testa che questa bimba debba avere fatto uno sforzo colossale per trovare la forza di cercarmi. Oggi capirei, allora disprezzai, povera piccola. Ma l'amore sconfitto di un adolescente è una cosa difficile da debellare senza morti, feriti e contusi. Questa primina non mi piace, è imbarazzante, invadente. Sono un promettente leader studentesco della mia scuola. Ho faticato come una bestia per prendere un seggio al consiglio d'istituto in un ambiente pieno di spocchiosetti cattolici organizzati da un simpatico boss della curia, poi diventato famoso. Ai tempi, Monsignor Ruini era ancora un misconosciuto prete anticomunista reggiano e solo oggi mi rendo conto che il nostro avversario non era poi così sprovveduto come noi teorizzavamo. Potere della sottovalutazione. Insomma, io avevo da pensare a come sconfiggere gli studenti democratici di Azione Cattolica, come convincere quel baciapiede del preside a darci una palestra adeguata e soprattutto a come conquistare le meravigliose comunistelle del liceo Moro, le più belline che c'erano con le loro kefia rosse e nere. Non avevo tempo per questa Vera, bruttissima figlia di un mio professore. Per qualche settimana Vera mi fa la posta, mi chiama ogni giorno, mi aspetta all'uscita di scuola. Nessuno sa che è la figlia del prof, e meno male, ma io me la devo togliere di dosso, questa scassa cazzi. Incarico una compagna di scuola di eliminarla. Si spaccia per la mia ragazza, la chiama, lei abbozza. Ma la mattina dopo, mentre incateno il mio nuovissimo Peugeot 103 rosso fiammante, mi arriva alle spalle e agguerrita mi insulta. Non eri capace di mandarmi a quel paese da solo invece di farlo fare da una che tanto lo so che è l'amorosa di un altro e non la tua? Colpito e affondato mi scuso e la prego di sparire dalla mia vita. Vera si adegua, ma solo dopo la minaccia di venire sputtanata con il suo genitore all'antica. La paura di tale evento la fa impallidire ancora di più e finalmente evapora. A primavera il movimento dell'85, adesso 86, è già finito. La maturità sta per arrivare, la Falcucci buon'anima è sempre ministro e io rispondo al telefono convinto che sia Cinzia, una di quelle comunistelle del liceo Moro che contro ogni pronostico sta per diventare la mia prima fidanzata seria. Invece è di nuovo Vera. Oh, ma cosa vuoi? Buono, ho bisogno di un favore. Dimmi. Senti, io adesso sto con uno, ma mi tratta male, mi snobba. Io devo fargli capire che posso avere dei ragazzi più grandi e più interessanti di lui. Domattina, quindi, mi vieni a prendere la fermata del tram e fai la parte di uno che mi vuole. Io tra secoli. Sto per fidanzarmi con la più bella dello scientifico e mi devo prestare a questi giochetti da quattordicenne andreottiana? Non se ne parla proprio. Dai, fammi sto favore, non ti disturbo più. E ti prometto che alle prossime elezioni scolastiche voto la lista di sinistra, anziché i tuoi odiatissimi studenti democratici. La seconda promessa, un voto cattolico strappato alla reazione in favore del socialismo, mi commuove. Ok ragazza, domattino alle 7:15 la fermata. Ma mentre lo dico, mi si accende una scritta luminosa in fronte. Sono il genio del male. Pol Pot è un dilettante al confronto. Enver Hoxha e Kim Il-sung vengono a lezione da me, nel doposcuola. Parlando con la poveretta, infatti, mi sovviene che quella mattina il mio compito in classe di scienza delle costruzioni è andato da schifo. Il muro di sostegno che ho progettato non starebbe in piedi nemmeno a gravità zero. E il voto insufficiente che mi aspetta, ma che era una media non so come perché ancora intorno al 7, nonostante decine, centinaia, migliaia di ore di assenza. I compagni devono distinguersi anche per la brillantezza dei loro risultati accademici. Com'era il testo del compito? Ho la brutta copia qui nella borsa. Lo rifaccio e alla mattina vado a fare la mia parte. Dopo aver finto di apprezzare la ragazzetta andiamo a berci un caffè. È raggiante. Il tizio ha visto tutto ed è furioso. Lei mi dice la frase che aspettavo. Chiedimi quello che vuoi che ti ricambio il favore. Ecco cara, ti dico subito. Ieri mattina ho scazzato il compito in classe che ci ha dato tuo padre. L'ho rifatto e saresti così carina da sostituire questo protocollo giusto con quello sbagliato che avrai a casa in qualche cassetto. Vera sta per svenire. Non si aspettava una carognata del genere. Il babbo si fida di lei, è un tradimento troppo grosso. Anche il mio 5 in pagella è troppo grosso, bambina, cambia sto foglio, ci metti un secondo e non ne parliamo più. Vera piange. Io insisto, minaccio, impaurisco la primina coraggiosa, fino a quando affranta. Cede. Il giorno dopo sento la sua voce al telefono per l'ultima volta. Ha fatto il suo dovere. Anche Lenin sarebbe d'accordo. Sono un compagno e ho l'obbligo morale di prendere un voto decente. Qualunque mezzo va bene. Dopo 3 settimane scopro che il muro di sostegno sta su perfettamente e mi porta a casa un 7,5 che sistema la media. Prof, ho sopportato quel cofano di tua figlia. Me lo sono meritato. La mia vicina di banco, Elvira, che aveva copiato il mio elaborato di sana pianta, prende 5 meno. Il conto non torna e comincia ad urlare. Professore, professore, ho fatto il compito uguale a lui perché mi ha dato 5. Guardi, signorina, lei è sicura? Sono sicura. Ho copiato. Ecco, brava. Allora copi meglio la prossima volta. Elvira poi mi avrebbe domandato per secoli e secoli come sia stato possibile rifare riga per riga il mio compito. E alla fine trovarsi il mio perfetto e il suo triste. Come un salice. Anche Elvira era cattolica, ma al miracolo si è sempre ostinato a non credere, nonostante i miei maldestri tentativi di rinsaldare la sua fede. Molti anni dopo questi eventi, ho visto il film Paz su Andrea Pazienza e i suoi personaggi. Zanardi, in quel giorno del 1986. Mi faceva una sega.
E questa era un'altra traccia dell'album Austerità degli Spartiti, che io piano piano vi stillo qua alla rabbia, goccia dopo goccia vi propongo questi brani. Questo era un po' lungo, lo tenevo per quando il nonno, che so, conosco i miei polli, mi avrebbe prima o dopo abbandonato per lungo tempo. Mi tengo questo pezzo a 12 minuti, così quando quell'altro fa il vago e non si presenta, caccio lui e per 12 minuti faccio parlare gli Spartiti al posto mio. E tra l'altro sono venuti a suonare qui a Padova settimana scorsa, mercoledì scorso, sono andato anche a sentirmi un bel concerto, mi è piaciuto, nonostante sia stato zittito da non solo dagli stessi Spartiti ma anche dalla gente che era lì intorno, perché chiacchieravo troppo forte. Non è un tipo di concerto in cui uno può fare casino, perché sennò gli altri non capiscono più una minchia di quello che i buoni Spartiti stanno cantando. E in effetti, se gli si toglie i testi a questo gruppo, diciamo che un po' ne perde, mettiamola così. Va bene, comunque, musica a parte, torniamo agli eventi mondani, perché di fronte a questo caldo, questa calura, questa fatica di vivere senza sudare, cioè proprio la fatica anche di uscire di casa, io vi propongo una soluzione che arriva prontamente da radiazione.info, e non è neanche troppo in là col tempo, perché stiamo parlando del 7, 8 e 9 luglio 2017. Cosa c'è il 7, 8 9 luglio 2017? C'è Radiazione in Festa, anche quest'anno al Parco Milkovich, 3 giorni con concerti, spettacoli, dibattiti e insomma tutto quello che la radio nel suo palinsesto annuale propone, riportato concentrato in 3 giorni di sballo all'ombra degli alberi del Parco Milkovich. Quindi una delle poche aree di Padova che non rientra nel 49,2% di spazi di suolo comunale cementificato. Quindi vi consiglio caldamente di venire, anche perché se oggi è così probabilmente il 7 luglio sarà peggio. E partiamo proprio il 7 dalle 18 con la presentazione del dossier sul poligono interforze del Salto di Quirra in Sardegna, curato dall'Assemblea Foras contro l'occupazione militare della Sardegna, compagni che abbiamo sentito molte volte, soprattutto quest'anno qui a Radiazione, anche alla Rabbia del Sabato Sera, e che per queste 3 giorni abbiamo deciso di invitare a Padova per presentare questo dossier che hanno preparato. Dalle 21 poi ci sarà la proiezione del nostro video che vi abbiamo promosso, lo trovate anche su YouTube, lo proietteremo per quelli che non l'hanno ancora visto. Dura una mezz'oretta e ci lascia anche il tempo di preparare poi il concerto serale, concertone gypsy con Los Hermanos Gitanos, che arrivano con carovana, ballerine di flamenco, ritmi gitani e quant'altro, e ci accompagneranno, diciamo, tutto il venerdì sera, tutto il venerdì notte, fino a che possiamo fare casino al Parco Milkovich, cioè circa fino a mezzanotte, con appunto musica gitana. Ma avesse sentito la mia co-conduttrice della rassegna stampa del venerdì dire questa cosa, mi avrebbe bastonato, perché lei sostiene che quant'altro è un brutto modo di esprimersi, è un brutto vocabolo. Passiamo poi a sabato 8 luglio con una giornata rap, con un sacco di giovani e meno giovani rappers da Padova e da Milano, a partire dai Kings, Fratelli Kamikaze, Couscous Clan, Morez e Bopiscopo Avanguard, poi appunto i milanesi che sono Beppe Rebel e Zafta NCF, e poi DJ Zarra con Ciapo. Quindi tutta una giornata dedicata alla musica rap e accompagnata dalla solita grigliatona, che non ci facciamo mai mancare alla 3 giorni, perché si sa che la carne grigliata alla fine attira e piace e noi ci adeguiamo. Questo a partire dalle 18 di sabato 8 luglio per voi ghiottoni di musica rap o hip hop e anche per voi ghiottoni di carnazza cotta alla griglia, che non si capisce bene perché, ma è una cosa molto estiva, anche se insomma d'estate uno magari non è che proprio smania di stare vicino alla griglia. C'è chi smania e noi accontentiamo anche lui. Domenica 9 luglio dalle 18 invece poi c'è lo spettacolo teatrale con Il cuore che è un tamburo, rappresentazione scritta e costruita da un gruppo di compagni qua di Padova, ispirata poi dai testi di Ghassan Kanafani, che era un compagno del Fronte Popolare della Liberazione, per la Liberazione Palestinese, che è stato assassinato dal Mossad nel 1972. Dalle 20.30 poi l'immancabile, tanto quanto la grigliata, talk dei compagni dell'A-Club di Mestre, che qua su Radiazione ogni lunedì trasmettono Tecnocontrollo. Il talk questa volta è copyright perché dovrebbe interessare un dissidente. E poi anche domenica concerto serale con gli Oniride, con il loro rock noise un po' progressivo, e poi Nothing News con il loro post-punk, anche un po' post-rock, dai, mettiamolo così. E a parte sabato che c'è la grigliatona, gli altri due giorni ci sarà sempre da mangiare a cura dei compagni della Brigata Cucina, che da un anno si spendono sul fronte appunto del riutilizzo del cibo, dello sviluppo di una coscienza critica su cosa mangiamo, da dove proviene, come viene prodotto, e lo fanno. Una delle attività che fanno appunto è recuperare tutti gli sprechi che la grande distribuzione crea soprattutto nel mondo dell'ortofrutta e riutilizzare questo cibo per fornire pasti squisiti e soprattutto abbordabili a prezzi molto popolari, anche perché visti i tempi non sono molti quelli che si possono permettere di andare a mangiare fuori. Questo per combattere il caldone estivo, per rimanere in compagnia di Radiazione e ovviamente per sostenerci, perché noi andiamo avanti anche grazie al vostro aiuto. Come ogni anno abbiamo anche i nostri bellissimi jingle. Stavo parlando di caldo e allora vi faccio sentire il primo, che direi che è assolutamente in linea con gli argomenti fin qui trattati.
È l'azione calda dell'anticiclone africano che porterà oggi le massime oltre i 35 gradi un po' in tutta Italia.
Il caldo infatti diventa spesso un'occasione per conoscere più a fondo i bisogni degli anziani e farli sentire meno soli.
Fa caldino.
Caronte non smentisce le previsioni e mercoledì sarà alla massima potenza.
Noi rimaniamo in casa nella parte più calda. Ma
nelle città la gente corre ai ripari come può, gettonati centri commerciali per godere dell'aria condizionata. Ma c'è chi, nonostante l'afa, preferisce l'aria aperta, magari sfruttando l'ombra degli alberi.
Il 7-8-9 luglio al Parco Milkovich all'Arcella torna Radiazione in festa. Tre giorni di musica, dibattiti e spettacoli con una postazione sempre attiva per provare a trasmettere in diretta.
Fatti contaminare da Radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovich. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only
don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people out of love, some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
E allora, dopo il nostro bellissimo jingle della Tre Giorni, dopo la canzone, torniamo in diretta, poi vi faccio sentire anche l'altro di jingle, e ovviamente tutto quello che vi ho detto sulla Tre Giorni in Festa lo trovate sulla pagina Facebook di Radiazione. Adesso ci carichiamo sopra anche la locandina della festa di quest'anno e poi magari anche un link per ascoltare i nuovi due jingle che dopo questa trasmissione caricherò anche sulla bobina della radio, così smetterete di ascoltare dopo un anno i jingle della Tre Giorni del 2016 e potrete ascoltare quelli della Tre Giorni del 2017. Comunque, dicevamo, un jingle che parlava di caldo, un caldo sempre più forte, soprattutto nelle zone cementificate di Padova, che ricordiamo ancora una volta, secondo Legambiente, sul rapporto annuale sono il 49,2% del territorio comunale. Uno di questi posti sicuramente dove di verde ce n'è ben poco, se non fosse per Quadrato Meticcio ce ne sarebbe ancora di meno, qua è il rione Palestro, e qua in piazzetta Caduti della Resistenza tra circa mezz'ora, 40 minuti, comincerà una giornata di sport popolare organizzata dalla palestra popolare Chinatown per grandi e piccini, soprattutto per gente con poco amore nei confronti di se stesso che vuole andare a martoriarsi sotto il solleone di oggi pomeriggio. Allora, abbiamo un atleta e anche voce di Radiazione qua con noi in diretta che ci parlerà appunto di cosa è previsto per oggi pomeriggio.
Bene, allora devo dire che la presentazione è già stata abbastanza esaustiva, soprattutto nel cercare di spiegare, di far passare a voi quanto caldo stiamo soffrendo solamente a spostare due guantoni di qua e di là. Quindi
io sto sudando a stare fermo e parlare. Quindi.
Ecco, invece io che stavo giusto mettendo a posto due cose che, insomma, come tutti sapete, per la box non c'è bisogno di chissà quale attrezzatura impiantistica, non stavamo spostando porte da calcio oppure canestri, insomma, da basket.
Dei conti è uno sport in cui due persone si mettono una di fronte all'altra e si picchiano.
Quindi. Esatto, la cosa più pesante da alzare sono i guantoni, che insomma sono particolarmente leggeri. Nonostante questo, solo a preparare queste due cose, sono già e anche gli altri in un bagno di sudore.
Pensate, quindi non è l'unica persona che ha deciso di venire oggi, ma ce ne sono anche altre.
Ce ne sono già anche altri, tra l'altro stanno cominciando proprio in questo momento ad arrivare, insomma, altre persone, tra cui appunto i due allenatori che ci seguiranno quest'oggi.
Chi sono i due allenatori di quest'oggi?
Ma non so, adesso dire nome e cognome.
Dire le specifiche tecniche, è un ubriaco che avete pescato al bar.
Ci stavo arrivando. Allora.
Io li ti volevo portare.
Allora, con calma. Vabbè, come giustamente diceva Sir Arthur, questo pomeriggio sarà questa iniziativa organizzata dalla Box Popolare Chinatown, che si sposta dal suo luogo abituale, quindi dalla sua palestra, per occupare appunto Piazza Toselli, proprio perché insomma all'interno del progetto dello sport popolare c'è anche quello di riuscire a portare lo sport all'interno dei quartieri. Giornata che si appoggia allo spazio, invece lo spazio Ciurmo, che invece è lo spazio di Quadrato Meticcio, che come diceva prima sempre il nostro conduttore della rabbia in solitaria quest'oggi, quella squadra, quell'associazione sportiva che insomma insieme ad altre partecipazioni del quartiere ha permesso che oggi al posto di un parcheggio continui ad esserci un campo. Quindi insomma una giornata che dal punto di vista sportivo vede solo la box, ma dal punto di vista della partecipazione invece vede unite quelle due realtà di quartiere, appunto di sport popolare, quindi la box e il calcio. Dicevo, si sposta dalla palestra per andare in quartiere perché nelle sue corde c'è anche appunto la volontà di portare lo sport nei quartieri e portare i quartieri nello sport. In che senso? Questa è una cosa che mi è venuta così in questo momento, non so quanto ascoltabile sia, ma...
Sì, infatti
per niente,
no, vabbè, spiegala.
No, nel senso,
allora,
che
cosa intendi per portare il quartiere nello sport?
Esatto, nel senso, ovviamente portare la gente che abita il quartiere a frequentare invece l'ambiente dello sport. Questo però,
e allora cosa vuol dire portare lo sport nel quartiere?
Che la nostra palestra non è qua, abbiamo portato lo sport nella piazza centrale del quartiere.
Ah, e invece il quartiere nello sport vuol dire che portare la gente del quartiere a fare lo sport della palestra, ma non della palestra, ma del quartiere.
Esatto.
Va bene.
Vabbè, dai. Vabbè. Portare, perché insomma, come sicuramente i radioascoltatori sanno, questo, come più volte abbiamo avuto modo di dire, di parlarne, questo è un quartiere abitato da tutta una serie di fasce di popolazione a cui la maggior parte dei servizi non sono garantiti, appunto perché non hanno il portafoglio pieno, e uno di questi servizi, che di certo non è il prioritario, quali per esempio le mense scolastiche piuttosto che la sanità, però è quello dello sport. Non è prioritario certo come quello, ma in realtà non solo per una questione di salute fisica, ma anche per una questione mentale, per una questione di aggregazione, insomma riteniamo sia importante, ma appunto per tante persone, sempre più persone, non è accessibile. Quindi sport popolare nel senso accessibile a tutti, ma anche sport popolare che cerca di portare avanti cerca di portare al centro altre questioni, quale piuttosto che quelli della competizione, della mercificazione del corpo, invece di portare avanti da un lato la qualità del gesto sportivo, ma dall'altro il fare sport in un ambiente sano, in un ambiente in cui non c'è sopraffazione, in cui non c'è differenza di genere, non c'è differenza di razza e non c'è neanche differenza di chi è più bravo, allora è più figo, mentre invece l'ultimo arrivato è uno da mettere nell'angolino, tanto non sa niente, oppure uno che non ha le qualità, evidenti qualità per diventare un boxer, allora chi se ne frega, tanto non farà mai niente nella vita, cosa che è invece è una dinamica classica all'interno dei circuiti di sport, diciamo, ufficiale.
Quindi sfatiamo, dicevo, questo mito. La box può essere praticata da tutti, anche dalle donne, come ci dimostra la nostra intervistatrice, quindi non servono soltanto per portare i cartelli su scritto il numero del round quando gli uomini combattono, è una cosa che è uno sport che possono praticare anche le ragazze, quindi se sei una ragazza e sei all'ascolto puoi venire tranquillamente anche tu oggi.
Anzi. Volevo arrivare, ma mi anticipo, l'allenatore che oggi appunto ci farà questo allenamento, che è un allenatore federale e che quindi insomma la sua esperienza ce l'ha, e ce l'ha in quei circuiti ufficiali comunque, sostiene che gli incontri più belli che lui ha visto insomma in questa sua abbastanza lunga carriera sono proprio quelli femminili, perché insomma le ragazze hanno capacità fisiche sicuramente minori per quanto riguarda la forza, magari l'agilità, ma riescono a portare a termine il gesto sportivo, lui sostiene, in maniera più elegante, più precisa e quindi più bella da vedere. Quindi in realtà se sei una donna non ti preoccupare, la box fa assolutamente anche per
perché
te.
Perché la box non sono soltanto pugni, ma sono pugni belli.
Esatto, pugni ragionati.
Pugni ragionati, c'è molto ragionamento dietro il pugno, perché per quanto poi uno che la guarda si esalta quando i
vede sangue
fanno male a quello per cui non tifa.
Assolutamente.
E se non tifa per nessuno dei due in particolare, si esalta quando i pugni fanno male a uno dei due pugili.
E magari si fanno male a tutti e due così.
Esatto, quello è proprio il massimo della libidine.
E niente, volevo solo concludere, anche se appunto già fatto l'anticipazione, che tutto il discorso sullo sport popolare, però non deve far dimenticare che comunque è anche importante avere un certo grado di qualità, non per arrivare chissà dove, andare a gareggiare, comunque mettersi in quei circuiti competitivi, ma perché il gesto tecnico comunque fa parte dello sport, e aiuta noi stessi, voglio dire, ci aiuta a livello mentale, voler migliorare, raggiungere degli obiettivi e fare i gesti col meno sforzo possibile, più puliti possibile, cosa che insomma è molto importante nella box. E sarà molto importante oggi, dove le energie sicuramente saranno sotto le scarpe. Quindi proprio per questo appunto sarà presente, come dicevo, un allenatore federale che ci ha già insegnato, ci ha già accompagnato per un pezzo nel nostro percorso della box popolare, e anche quest'oggi appunto insomma ci ha fatto questo piacere, che poi insomma anche a lui fa piacere, quindi non è,
è un piacere solo, reciproco.
Un piacere reciproco, e appunto terrà lui questo allenamento insieme alla sua compagna, un allenamento che ricordo sarà sia per grandi, quindi per chi ha già a che fare con la box, ma anche per piccini.
Anche se i piccini qua si mangiano i
wafer. Anche se i piccini sono qua che si mangiano i wafer, esatto.
Per mezz'oretta probabilmente li vomiteranno mentre si mettono ad allenarsi. Vedremo più tardi. Va bene, dopo l'allenamento cosa si fa?
Ah, giusto. Dopo l'allenamento ci sarà una azzeccatissima cena a base di panini e salsicce. Infatti in realtà noi siamo qua a parlare di quanto caldo farà a fare allenamento. Pensate quelli che sono dietro alla griglia a fare le salsicce. Insomma, panini alla griglia, un po' di musica, qualche birretta in compagnia.
A te piacciono più i panini con le salsicce o i wafer? Il ragazzo dice i panini con la salsiccia. Allora, se come lui amate i panini con la salsiccia o i wafer, questa come parla di sport popolare poi si ingozza di wafer.
Ma come mi ingozzo?
Si sente pure che stai masticando qualcosa intanto che mangi. Comunque, se vi piace
intanto che mangio.
Se vi piace la box popolare, la box in generale, lo sport, venite adesso in Piazza Toselli. Se vi piacciono soltanto i panini con la salsiccia, venite verso le 7:30-8.
Beh, in realtà venite anche un po' prima, così ci vedete, perché dopo l'allenamento, se avremo ancora forze, faremo qualche piccolo incontro, così insomma tra di noi il sangue non si vedrà, spero.
Beh, dai, anzi,
intanto bisogna vedere se ci arriviamo a fare questa cosa o se dopo mezz'ora non saremo tutti orizzontali per il caldo invece che per i pugni. Però insomma, se ce la facciamo, anche tra virgolette una sorta di simulazione di incontro, magari un po' più divertente da vedere.
Va bene, allora ti ringraziamo per questo, come si dice, per questa presentazione che ci hai fatto. Mettiamo un po' di musica e ribadiamo ancora l'invito a venire in Piazza Toselli, perché l'allenamento parte tra ormai 25 minuti.
Grazie a te, grazie a Radiazione dello Spazio, e un saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Thank you.
Scusate, mi si è rotta la macchina. Andate per caso verso Padova?
Di solito non raccogliamo gli autostoppisti, ma voglio dare retta al mio istinto questa volta. So in sella, amico.
Sapete, vado al Parco Milkovic, all'Arcella, a Radiazione in Festa, da 3 giorni di iniziative, dibattiti e informazioni di classe organizzata da Radiazione.info, la radio che ti contamina.
La radio? E a che serve la radio?
Beh, vieni a scoprirlo, scusa. La radio sarà in diretta tutta la 3 giorni e i microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito, triplice bollato.
No, non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi, noi,
ragazzi, ora basta.
Amici, non potremmo sentire un po' di radio per cambiare?
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovic. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
E come dice il robo mascotte di Radiazione, andate sulla nostra pagina Facebook o sul nostro sito per maggiori informazioni. In realtà intanto solo sulla pagina Facebook, ma a breve carichiamo anche la locandina sul sito, a breve. Vuol dire anche questo, in questo fine settimana facciamo tutto, ovviamente come al solito siamo presi con le bombe, ma ciò non di meno cerchiamo di essere sul pezzo, quantomeno se si tratta di mangiare, bere e fare casino. Comunque, a proposito del fatto che siamo sempre acciappati con le bombe, abbiamo anche i nostri soliti problemi economici che sono, e anche di memoria più che altro in questo caso, che ci hanno portato a dimenticarci bellamente il fatto che noi abbiamo un dominio dove sta il sito di radiazione.info e ci siamo e dobbiamo pagarlo. Ci siamo dimenticati appunto questo piccolo dettaglio, tant'è che la settimana scorsa per giovedì, venerdì e sabato non è esistito il sito radiazione.info perché appunto non avevamo pagato il dominio e i titolari del dominio, che sono molto intransigenti, hanno deciso di chiudere il sito a mo' di rappresaglia finché non abbiamo pagato. Abbiamo pagato il riscatto, ci hanno ridato indietro il sito, però intanto non abbiamo potuto fare alcune trasmissioni, tra cui la rabbia perché appunto sabato il sito non c'era e quindi non abbiamo neanche potuto fare The Mayor, il nostro reality che segue la corsa verso lo scranno di Palazzo Moroni degli ormai 2 contendenti rimasti, perché come avevamo detto le regole sono molto semplici, c'è una selezione iniziale dove poi rimangono soltanto più 2 concorrenti che si giocano alla finale, che tra l'altro si disputerà domani. Allora, per questa finale di domani abbiamo pensato a un, come si può dire, a una sintesi, a un succo del meglio dei 2 candidati messi uno di fronte all'altro come 2 boxer, per rimanere in temi pugilistici e quindi per legarci anche a quanto detto finora. E appunto questa schermaglia tra i 2 senza esclusione di colpi, senza nessuna logica, perché ormai i candidati di The Mayor ci hanno abituato a questo scarsissimo, veramente scarsissimo livello culturale che purtroppo hanno, però tant'è, con loro dobbiamo fare i conti e forse a questo punto è anche questa una delle carte che servono per vincere un reality come questo, perché in palio, ricordiamo, c'è la poltrona di Palazzo Moroni, ricordiamo anche che poi sarete voi a scegliere chi vincerà, o meglio, il vostro voto conta per il 5%, il 95% del voto poi spetta a Xuyan, che è il giudice di questo reality. Comunque, quest'oggi non c'è il nonno, quindi intanto abbiamo questo audio, quindi intanto io vi propongo questa traccia audio qua che abbiamo già anticipato su Facebook, ma non avevamo avuto ancora modo di mandarla in onda qua alla rabbia del sabato sera. E allora io intanto ve la metto su, così da farvi l'idea definitiva, perché appunto oggi è il 24, domani c'è la finalissima e quindi, signori, oggi è l'ultimo giorno, se siete ancora indecisi, per prendere una decisione. Io credo che con questa traccia audio una decisione voi potrete prenderla, scusate la dislessia, ma dopo 1 ora e 1 quarto che parlo da solo, mi succede anche questo. Sigla!
Allora, intanto a Padova è caduta la giunta Bitonci, ragazzi! Bitonci a Padova!
Non voglio dire che è una... Buona notizia! No, non voglio, voglio fare la persona...
Vergogna!
Non voglio essere...
Sapete perché è una vergogna?
perché io, come tutti i sindaci, sono stato eletto dai cittadini e mandato a casa dalle congiure di palazzo.
Sette candidati, 21 liste, un nuovo grande show. Comincia il talent che sceglierà tra loro sette il nuovo sindaco di Padova. Solo due arriveranno alla finale del 25 giugno, in palio lo scranno di Palazzo Moroni. A seguirli durante questa avventura, due esperti di sparare minchiate. Serato, premiato due volte dalla giuria di Cannes come fattone dell'anno, in odore di muschio da quando ha smesso di lavarsi nel 2003. Il nonno, una vita dedicata al fancazzismo. 3 stelle minchien, 19 su 20 nella classifica Passame al Rosso. In una parola, il top. A giudicarli, lui, il grande Xuyen, il mago dei talent. Più volte illuso e illusionista e severo ma giusto, manipolatore delle menti dei concittadini. Questo non è il solito gioco. Questo è The Mayor.
A questo punto la città diventa instabile.
Scommesso tu su di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così.
Sognini bitocci, pregano il tempo.
Su di noi, gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi, nemmeno una nuvola.
La voce di Massimo Bitonci contro la sicurezza della città.
Il sindaco deve assolutamente avere come principio base il progressivo invecchiamento della popolazione.
Giordani,
vieni fuori che ti meno.
Di noi, ancora una volta dai su, di noi, se tu vuoi volare ti porto lontano nei campi di grano che nascono dentro di me. Ne so i tuoi viti, i tuoi innamorati, nel posto più bello che c'è. Lontano dal mondo, fantasmi del vento, respira la tua libertà. Giocare un po' meno per percorrere.
E spero che il ministro mi dia anche una mano.
Per poter battere Matteo Bitonci vedranno tutti quanti i simboletti.
contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Said to me, you can count the people who care about you on the fingers on one of your hands.
Vedranno tutti quanti i simboletti.
Davanti agli occhi la città di Padova quando siamo immessi nelle piazze, cioè qualcosa che penso che sarà difficile da cancellare.
Quando apriranno la scheda e ci saranno solamente due nomi, ci sarà Massimo Bitonci e ci sarà ovviamente Giordani.
Io mi vergogno.
È l'azione calda dell'anticiclone africano che porterà oggi le massime oltre i 35 gradi un po' in tutta Italia.
Il caldo infatti diventa spesso un'occasione per conoscere più a fondo i bisogni degli anziani e farli sentire meno soli.
Fa caldino.
Caronte non smentisce le previsioni e mercoledì sarà alla massima potenza.
Noi rimaniamo in casa nella parte più calda. Ma...
Nelle città la gente corre ai ripari come può, gettonati i centri commerciali per godere dell'aria condizionata. Ma c'è chi, nonostante l'afa, preferisce l'aria aperta, magari sfruttando l'ombra degli alberi.
Il 7-8-9 luglio al Parco Milkovich all'Arcella torna a Radiazione in Festa. Tre giorni di musica, dibattiti e spettacoli con una postazione sempre attiva per provare a trasmettere in diretta.
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovich. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
E dopo il jingle, dopo la traccia audio di De Maior, torniamo in diretta. Dico torniamo perché è arrivato il nonno ed è arrivato nell'esatto momento in cui si è piantato tutto, è andata la bobina. Quindi non so se era per la bellezza della canzone di sottofondo.
Ma la canzone di sottofondo era bellissima.
Bellissima, tra l'altro su Facebook, dove abbiamo già pubblicato questo audio, e c'è anche il link alla canzone se volete sentire, e insieme ci sono anche tutti i video consigliati, c'è tutta una serie di perle come questa.
Vi si apre un universo.
Esatto, però già che sei qui vogliamo dire altre. Io ho fatto un po' un'introduzione a questa ultima puntata di The Mayor prima della finalissima di domani. Tu come la vedi?
Ma è stata una campagna vincente che non ha quasi interessato la popolazione patavina.
Sì, è vero, cioè, non gliene è fregato veramente un cazzo a nessuno a sto giro. Gli unici che ho visto prendere posizione sono quelli di un bar del centro, di cui non farò il nome per non fargli pubblicità, che ce l'hanno a morte con Bitonci perché li ha fatti chiudere prima, sì. E quindi indicano, speriamo che vinca Giordani perché almeno possiamo rimanere aperti.
Sì, per cui sono stati i bar, quello che poi era il cavallo di Troia di Bitonci, no? I commercianti e i baristi del centro.
Sì, esatto, che poi anche adesso continua
adesso
a dire...
fanno outing dicendo no, votate per l'altro, però...
Però intanto Bitonci ci riprova e dice con me i bar aperti fino alle 2 di notte.
L'aveva già detto una volta.
Si è visto com'è andata.
Infatti tutti avevamo votato Bitonci, perché se ricordate avevano fatto la zona no alcol, avevano chiuso i bar, i Borossi questo.
Sì, esatto.
E quindi
ancora mi ricordo, ancora in mente vivida l'immagine dei... L'immagine anche forte dell'azione che avevano fatto i dipendenti dell'INS all'Arcella, che dal momento che in Piazza Mazzini, vicino alla stazione, che rientrava nella zona no alcol, quindi loro non potevano vendere alcol, e semplicemente avevano lasciato i banconi vuoti dove una volta vendevano birra di scarsissima qualità a bassissimo prezzo, avevano lasciato semplicemente i banconi vuoti come segno di lutto e di disperazione nei confronti di questa manovra.
E quella manovra è costato il posto da sindaco Ivo Rossi, perché in Veneto e a Padova dire zona no alcol,
ecco, è un po' rischiosa,
e tirarsi una martellata sui coglioni.
Esatto, e infatti così è stato abbastanza, perché comunque ricordiamo che l'ultima volta non è che propriamente ha vinto Bitonci le elezioni, le ha perse Ivo Rossi.
Sì, nessuno è andato a votare, quelli che dovevano votare Ivo Rossi se ne sono stati a casa.
Comunque, ai baristi che indicano Giordani, tra l'altro il mousepad si è fuso con la scrivania da quanto caldo che fa, cioè, guarda che roba. No, comunque, a tutti quelli, appunto i baristi che indicano Giordani perché Bitonci è cattivo e li fa chiudere presto, io vi ricordo, gli vorrei ricordare che comunque tutte queste manovre di chiudere i bar, di rompere i coglioni a quelli che vendono alcol, soprattutto a quelli che vendono alcol non alla creme della creme padovana, sono manovre che ha portato avanti più che Bitonci Saia, e Saia come indicazione di voto si trova d'accordo con il suo ex arcinemico Zanonato dell'indicare Giordani come nuovo sindaco di Padova.
Diciamo che è una campagna elettorale che ha gettato nella confusione i padovani.
Sì, esatto.
Tant'è che hanno votato al primo turno Lorenzoni.
E questo secondo me è un grande segno di confusione, e in tanti l'hanno votato comunque.
Alzo.
Infatti ieri durante la rassegna stampa io ho girato questa immagine per esemplificare la finale di The Mayor, che è una famosa puntata di South Park sull'utilità del voto, in cui devono scegliere come mascotte della scuola una peretta gigante e un panino alla merda, e c'è un bambino giustamente dei vari che non vuole votare perché non si sente rappresentato da nessuno dei due.
Ma queste sottigliezze oramai antiche.
Esatto, esatto. Ora sai che io sono un po' demodesto.
Noi con The Mayor abbiamo provato a lanciare questa nuova cosa, no? Votate il fascino.
Esatto. Votate il bello.
Il bello.
Esatto.
Perché non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello.
Comunque, dobbiamo dire che anche noi abbiamo preso delle nostre cantonate, perché avevamo sperato tanto in Rocco Bordin.
Sì.
Forse ha preso ancora meno di Casa Pound.
No, dico. Casa Pound non è stata proprio l'ultima.
È stata l'ultima.
È quella che combaciavano i numeri di like con i voti. 663.
Sì, che comunque stavo facendo un conto, come si suol dire, spannometrico. Allora, una lista, cosa sono? 32 consiglieri in una lista, no?
Sì.
Massimo.
Massimo.
Vediamo che Casa Pound, almeno una lista l'abbia riempita, no? 32 consiglieri. Se ognuno di questi si vota e fa votare, non so, la mamma, la fidanzata, la moglie, il figlio, il fidanzato, lo zio, metti che ognuno di questi porta due voti, più o meno, parenti stretti o amici, hanno praticamente fatto tutto l'elettorato di questa campagna elettorale. Noi speravamo in qualcosa di più, l'idea dei fischietti di Meridi all'inizio c'era molto piaciuto, poi...
Anche sposato, devo dire, che nonostante le previsioni...
Sposato, anche lì mi sono messo a fare un conto, calcolatrice alla mano, perché sposato è quello che ha speso di più, no? C'è chi dice 300.000, c'è chi dice 400.000...
Chi arriva a 1.200.000.
Esatto, euro in campagna elettorale. Comunque, stando alle stime più basse, 300.000, abbiamo fatto, io e un mio amico, un conto, visto che lui ha preso tipo 1.600 voti, una cosa del genere,
sì.
Se dava 50, anche 100 euro a persona per farsi votare... otteneva gli stessi voti spendendo la metà dei soldi.
E qui siamo, vedi, la truffa del capitalismo, che non vuole far arrivare i soldi nelle tasche delle persone, ma li tiene nell'alta speculazione.
Esatto. Poi adesso
pagate chi vi vota.
Adesso si riempie la bocca di basta contributi pubblici ai partiti, però insomma, questi soldi che fine fanno? Alle copisterie, a quelli che affittano i furgoncini, agli spazi comunali per l'affissione dei manifesti. Se li davano direttamente al popolo, sai quanto era contento il popolo?
E andava anche a votare in massa.
Hanno votato Giordani, Lorenzoni e Bitonci. Vuoi che non votino sposato se gli dà 100 euro? Cioè, insomma, Renzi ci ha governato un anno con 80, voglio dire.
È vero, in effetti. Però cioè, lui ha fatto su scala nazionale.
E lui ha fatto su scala nazionale.
E non 80, 80 al mese.
Al mese, è vero.
Perché
è vero.
Io le sto ancora pigliando.
Ancora?
Cazzo.
Ah, pensavo finito lui, finiti gli 80. No, continuano gli 80 euro.
Beh, allora io devo dire che con Renzi ho avuto contratto a tempo indeterminato e gli 80 euro.
Esatto.
Cioè, non è Renzi il dio del socialismo.
Tutto quello... 80 euro contratto a tempo indeterminato.
Tant'è che ho votato sì al referendum.
Certo.
No, ma è vero.
No, non lo so. È che non ho
mettuto... avevo delle motivazioni particolari, però...
però, insomma, ognuno ha le sue. E tra l'altro, a proposito di ognuno ha le sue, abbiamo anche qualcosa di un attimo più interessante da dire.
Quindi chiudiamo qui con la campagna elettorale.
Sì, ormai la vostra idea ve la siete
mettetevi fatta. Davanti allo specchio, riflettetevi.
Esatto.
E domani.
Fatevi schifo. E
decidete.
Capirete che forse loro fanno meno schifo di voi.
L'unico appello che mi sento di fare sempre,
sì.
Perché qui ci vuole veramente un po' di attenzione, quando voti con la testa, la penna va nel naso, non nell'occhio.
Esatto, sai quante persone poi vanno all'ospedale?
Perché votano con la testa e si ficcano la penna nell'occhio, nel naso.
La penna va nel naso, l'altra narice la chiudi con l'indice della mano con cui non scrivi, anche se poi scrivi col naso, e poi così, col movimento roto circolare traslazionale del collo,
fai la X. Però occhio a non metterla nell'occhio.
Esatto, occhio all'occhio. E con questo ultimo appello direi che possiamo chiudere questa esperienza di reality, che se fossimo nell'Italia di un tempo, dove i governi duravano 6 settimane, sarebbe un format da 3 stagioni l'anno più o meno.
Ma questo è stato un buon esperimento, vedremo del presidente come andrà.
Come andrà a finire, esatto, perché poi adesso ovviamente pensiamo, agiamo
the prime minister.
Esatto. Agiamo in locale, ma noi pensiamo in globale, assolutamente, soprattutto sulle cazzate, pensiamo molto in globale sulle cazzate. Vabbè, adesso però dobbiamo fare anche un collegamento che dovevamo fare la settimana scorsa, non l'abbiamo fatto, lo facciamo questa settimana, un collegamento per parlare ancora, come abbiamo fatto con la manifestazione a Trieste di lotta nel mondo del lavoro, e anche qua, se non vado errando, lo facciamo in Friuli Venezia Giulia, perché ci colleghiamo, se non sbaglio, col sit-in che c'è all'Electrolux di Pordenone. All'Electrolux di Pordenone, un sit-in in solidarietà a Augustin Breda, esatto, il sindacalista dell'USB, credo fosse Breda, se non sbaglio.
Sì, deve essere passato all'USB, mi pare.
Sì, è uno di quelli che è passato all'USB. Ti risulta anche a te Pordenone, comunque, come luogo?
Sì.
Sì.
Poi l'Electrolux dovrebbe essere proprio lì a Pordenone, perché esatto. I licenziamenti sono sempre lì a Pordenone.
Esattamente, e lui è stato licenziato perché per abuso di permessi che aveva preso...
Come FIOM.
Esatto. No, non neanche, perché aveva... se la madre, comunque un parente malato, andava spesso a trovarlo, insomma, e hanno usato questo come pretesto per dire c'è la giusta causa per licenziarti, ti mandiamo a casa. Ovviamente la lotta sta continuando da parecchie settimane, perché non è un caso di due giorni fa, da parte dei lavoratori dell'Electrolux, per i quali Breda aveva una legittimità, e adesso addirittura l'azienda minaccia di licenziare anche chi sciopera in solidarietà a Breda, perché dice: per colpa di questi scioperi abbiamo un ritardo sulla produzione. Poi gli operai dicono che in realtà i ritardi sulla produzione hanno altre radici, e quindi i capi dei capi, come
però in questo momento che va male la Indesit e la Whirlpool, perché hanno causato qualche centinaio di morti in Inghilterra.
Esatto.
Che è venuto fuori che quei frighi e quei forni bruciano, che è un piacere.
È un piacere,
no? No, questo vedi, anche queste le stragi del capitale. Cioè, se è un terrorista, wow, bordello. Se è capitalismo,
una
lavastoviglie delle pareti
di plastica. L'emblema ultimo del capitale del consumismo.
E le rivestiture per fare l'ambiente AAA+.
Plus, perché adesso c'è anche il più alla fine.
E questo era AAA+, e infatti teneva bene il caldo.
Infatti, benissimo.
Stava cerino, però.
L'Electrolux non è che vada benissimo, e appunto i capi dei capi dell'Electrolux, come sono definiti dai lavoratori dell'USB, o in generale dai lavoratori dello stabilimento, hanno visto che, cioè, hanno accolto dalla dirigenza italiana questa istanza di bloccare in qualche modo gli scioperi, perché sennò la produzione ne soffre, e quando la produzione soffre poi
soffriamo tutti,
soffriamo un po' tutti quanti,
un po' come il caldo.
Esattamente. Allora, musica, e poi ci colleghiamo con il sit-in, che parte alle 18, però il concentramento dovrebbe già essere in essere.
You Ascolta Radiazione.
E torniamo allora in diretta alle 17.38, come abbiamo anche detto prima della pausa musicale, torniamo a parlare di lotta nel mondo del lavoro, parliamo appunto del caso di Agustin Breda, un sindacalista dell'Electrolux di Susegana, che nelle settimane scorse appunto ha subito un licenziamento, licenziamento rappresaglia potremmo definirlo, da parte dell'azienda, adducendo motivazioni anche molto pretestuose e comunque suscitando la rabbia da parte dei suoi colleghi, da parte degli altri lavoratori, che sono da parecchi giorni, parecchie settimane ormai in lotta, si continua a mobilitarsi di fronte a questo attacco a un rappresentante sindacale appunto dello stabilimento. Siamo qua con un'altra rappresentante della FIOM, dello stabilimento di Susegana, per entrare un po' più nel dettaglio, capire bene cosa è successo nello specifico, quali sono i fatti che hanno portato poi al licenziamento di Breda. Intanto ti salutiamo, ciao.
Sì, ciao, ciao a tutti.
Va bene, allora se ci puoi spiegare un po' qual è stata la situazione, qual è la situazione in questo momento anche.
Allora, intanto Breda è un delegato storico, mi stai sentendo?
Sì? Sì, sì, ti sento.
Ecco, no, Breda è un delegato storico, noi lavoriamo in fabbrica da 29 anni, un delegato storico come altri di noi, siamo sempre stati molto attivi nella difesa dei lavoratori, nella difesa anche del nostro lavoro, visto anche la crisi che abbiamo subito nel 2013, quindi ricordo i 3 mesi di presidio davanti alla portineria. Breda è stato licenziato con un motivo assurdo per abuso di permessi, legge 104, che sono quei permessi che ti permettono di assistere un parente disabile. Breda ha una zia di 96 anni che assiste quotidianamente e 3 giorni al mese servono per fare le funzioni che stanno in fabbrica non puoi, quindi la posta, la banca, la spesa, tutte queste cose qui. L'azienda ha fatto bedinare il compagno Breda e il detective ha deciso che gli stava facendo delle cose illecite, che stava usando questi permessi in modo illecito. Chiaramente io lo chiamo licenziamento politico, perché questa cosa assolutamente non è corretta. Prima cosa, perché dal fatto che ti mettano un detective dietro, secondo me è fuori dal mondo. Seconda cosa è perché noi siamo molto sicuri della correttezza dei comportamenti di Breda. L'altra cosa che ci fa pensare che il problema sia politico è che la nostra RSU è in scadenza l'8 di luglio, quindi vuol dire che fra neanche 2 settimane c'è il rinnovo della RSU e vuol dire che Breda, essendo licenziato, non potrà più presentarsi come nuovo delegato. L'altra cosa che per noi è fondamentale è la nota che noi stiamo facendo in difesa dei lavoratori e contro questo aumento costante delle malattie professionali. È un aumento che si vede mese per mese. Noi fa conto che abbiamo 180 lavoratori con la malattia professionale già riconosciuta e i dipendenti che sono in catena di montaggio sono meno di 800, quindi vuol dire una percentuale altissima. Stiamo facendo un lavoro interessando medicina del lavoro, Università di Padova. Massimo esperto era proprio Breda, casualmente in questo momento, ieri è entrata la medicina del lavoro, lui non ha potuto partecipare alla verifica perché è licenziato giusto 2 settimane fa. Quindi io dico che più chiaro di così il motivo del licenziamento non c'è. La motivazione del 104 è assolutamente pretestuosa, non esiste, riusciremo a dimostrarlo, purtroppo riusciremo a dimostrarlo quando le cose, quindi il rinnovo dell'RSU e i controlli dello SPID e della medicina del lavoro sono già stati fatti.
Sì, e tra l'altro questo, cioè, ovviamente c'è una puntualità da parte loro sul momento in cui hanno scelto di fare questo licenziamento, come dicevi tu ci sono queste ragioni. Poi c'è anche un altro fatto che abbiamo letto recentemente, pubblicato se non sbaglio l'altro ieri su Facebook, di poi tutta la risposta che è stata data nei confronti dei lavoratori che si sono mobilitati contro il licenziamento di Breda, e soprattutto anche, che poi ha dell'assurdo, su di chi siano effettivamente le responsabilità, secondo la dirigenza, della crisi produttiva dell'Electrolux.
Sì, allora la risposta dei lavoratori è stata immediata da subito, fa conto che dal momento della sospensione ad oggi i lavoratori dell'Etruria Siciliana hanno già fatto 28 ore di sciopero, e se tu conti che sono concentrati tutto nel mese di giugno, sono un numero importante di riduzione salariale. E ci sono stati giorni in cui addirittura la fabbrica è stata completamente chiusa con il blocco delle merci, i lavoratori appena gli avvisi escono, e quindi c'è una risposta e un sostegno che è veramente importante. Quando Breda è stato convocato a Treviso per fare l'audizione a Difesa, siamo riusciti ad accompagnarlo con tre pullman di lavoratori, quindi anche lì c'è stato un sostegno, una vicinanza e un conforto davvero importanti. Chiaramente l'azienda vedi che sta un po' nella difensiva, vedi anche che non sa come rispondere, tanto che ha fatto delle mini riunioni in fabbrica in cui ha spiegato ai lavoratori che la produttività stava scendendo, che l'efficienza stava scendendo proprio a causa degli scioperi. Da una parte io aggiungo bene che gli scioperi funzionino, dall'altra parte mi sono anche un po' arrabbiata perché dico tu non puoi addossare ai lavoratori una colpa che non hanno, l'efficienza è una cosa, gli scioperi sono tutt'altra. E gli scioperi non c'erano se loro non licenziavano nessuno, quindi che si prendano pure la responsabilità del caso. Comunque ci sono queste minacce sia ai lavoratori, quindi calo di efficienza, potrebbero portare la produzione in Ungheria, potrebbero chiudere la fabbrica, queste cose le dicono sui giornali, le dicono ai lavoratori, proprio per intimidire la lotta. Probabilmente certo. La difesa che ha l'azienda, sapendo di essere in difficoltà anche a dimostrare le porcherie che sta facendo, è proprio quella di intimidire i lavoratori. I lavoratori di Susegana non si faranno intimidire, continueranno le lotte. Adesso noi pensiamo di scalare un po' con lo sciopero, perché nel mese di giugno siamo già a tante ore, però la lotta, ad esempio oggi siamo in piazza Conegliano, abbiamo trovato altre forme come delle magliette con una scritta "Noi siamo con Breda", in modo che rimanendo in fabbrica noi diamo sempre il segnale di quello che pensiamo.
Sì, e poi appunto, cioè, giustamente, la lotta continua, tanto più che se è vero che queste dichiarazioni possono spaventare anche uno che lavora all'interno dello stabilimento, però d'altro canto sono anche sintomo di una paura che c'è all'interno dell'azienda e quindi anche dell'efficacia delle azioni che si stanno portando avanti. Quindi uno stimolo sicuramente in più per continuare.
Noi la stiamo leggendo così, nel senso che l'azienda è sulla difensiva, non sapendo come dimostrare quello che sta facendo, non sapendo come fermare i lavoratori, li sta minacciando. Io insisto a dire che 3 anni fa abbiamo presidiato l'azienda per 3 mesi, siamo stati a dormire in un camper per 3 mesi, noi lavoratori per difendere la nostra azienda, sicuramente non ci spaventiamo quando questa in maniera pretestuosa dice che porta via la fabbrica. La fabbrica è qui perché noi abbiamo fatto resistenza 3 anni fa, la fabbrica rimarrà qui e l'azienda deve tornare indietro sulle decisioni che ha preso.
E allora direi che vabbè, la lotta sarà ancora lunga, noi saremo sempre disponibili a rilanciare la vostra voce, intanto ti ringrazio per questa corrispondenza, ovviamente da parte di Radiazione va la solidarietà a Breda prima di tutto, ma anche a voi che vi spendete anche fuori dall'orario lavorativo nella lotta e nella solidarietà a questo compagno colpito da un licenziamento che tu giustamente hai definito politico.
Infatti, io penso che questo sia un modo dei padroni per liberarsi dei problemi. Purtroppo i padroni che ci sono adesso non sono in grado di affrontare i problemi, di risolverli, ma eliminano direttamente chi li fa notare e chi tenta di risolverli. Secondo me è una situazione gravissima, perché noi siamo sempre stati costruttivi come RSU, come delegati, sempre stati costruttivi, propositivi, eccetera. Non può essere che questi ci mandano via semplicemente perché gli facciamo notare delle cose sbagliate. Quindi noi continueremo a fare la lotta, la faremo dentro e fuori la fabbrica. Abbiamo un nostro slogan che è "Noi siamo con Breda" e questo andrà avanti finché Breda non tornerà in fabbrica.
E noi saremo ben contenti anche in futuro di rilanciare questo slogan e rilanciare la vostra voce. Intanto ti ringrazio e ti saluto.
Ciao, grazie, grazie a tutti.
Ciao.
Grazie.
Si accende, risplende, si incendia, rimane in aria. La vampa sorride nel cielo buio e si stampa. I
casa, vicina di Buddha, ma i cani gli scappano già. Sema di canda paie, sema di canda, ma chi canda paie, sema di canda paie, sema di canda, ma chi canda paie.
Mi si è rotta la macchina. Andate per caso verso Padova?
Di solito non raccogliamo gli autostoppisti, ma voglio dare retta al mio istinto questa volta. So in sella, amico.
Sapete, vado al Parco Milkovic, all'Arcella, a Radiazione in Festa, da 3 giorni di iniziative, dibattiti e informazioni di classe organizzata da Radiazione.info, la radio che ti contamina.
La radio? E a che serve la radio?
Beh, vieni a scoprirlo, scusa. La radio sarà in diretta tutta la 3 giorni e i microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito, triplice bollato.
No, non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi, noi,
ragazzi, ora basta! Amici, non potremmo sentire un po' di radio per cambiare?
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovic. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Allora, nonno, ti piacciono i nostri jingle?
Grandiosi.
Fantastico. Quindi tu
ci siamo diventati international.
Assolutamente sì. Quindi tu ci sarai alla 3 giorni di radiazione?
Spero.
Te lo auguri.
Me lo auguro.
Perché se non ci sei sicuramente non sarai in un posto migliore. Questo. Anche perché come lo trovi un posto migliore?
Quando c'erano i picchiatori le cose erano molto più semplici. Adesso sarei venuto qui e avrei risolto tutti i problemi di lavoro in un quarto d'ora.
Però purtroppo
si è passato. È una di quelle... la non violenza, cazzo.
È una di quelle figure professionali che è andata a perdersi negli anni.
Tutti è finito nella non violenza, porca troia. Una generazione che ha sbagliato.
Esattamente. E i Gandhi se li porta tutti sulla coscienza questi. Che tra l'altro ho scoperto una cosa. Su Gandhi. Sai Sonia Gandhi, hai presente?
Sì.
che io pensavo che Sonia Gandhi fosse una parente di Gandhi.
No.
No, non è una parente di Gandhi, è qua del Veneto Sonia Gandhi.
Sì, è italiana.
Sì, si è cambiata, è per quello che...
Ma perché ha sposato Gandhi?
No, neanche Gandhi, ha sposato un parente di Gandhi, ma non si chiamava Gandhi lui di cognome, cioè lei si è presa Gandhi di cognome. Ma infatti tutta la diatriba sui Marò ce l'avevano anche un po' per attaccare lei, che era all'opposizione.
Allora, era la prima italiana presidente dell'India.
E gli inglesi lì che rosicavano.
Non abbiamo anche la regina siriana?
Sì, 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 sì. Siamo sul pezzo noi. E io non lo so.
Quando si parla di immigrati.
Che all'estero ci sono più opportunità. Cazzo, guarda questi.
Guarda, dove sono arrivate?
Esattamente. Vabbè, allora, con questa puntata direi che abbiamo ormai quasi concluso gli appuntamenti. Vabbè, ricordiamo ancora una volta, 7, 8, 9 luglio, Parco Milkovic.
Padova.
Forse c'è anche il nonno.
Forse.
Forse c'è anche lui, speriamo.
Mi troverete sotto una pianta.
Esattamente. Forse c'è anche il nostro amatissimo presidente Michelin. Lui dice che addirittura ha preso ferie dal lavoro che lui dice di fare.
Sì, che nel suo immaginario fa.
Esatto.
Ricordiamo che il nostro presidente si immagina papà, si immagina lavoratore, si immagina un sacco di immaginazione.
Esatto, pur di non venire qua si immagina un sacco di cose, si è anche immaginato di prendere, perché poi quando uno ci crede tanto nelle sue bugie, poi costruisce anche tutta la cornice intorno, si è anche convinto di prendere ferie per venire l'altra giorno.
E di non vivere più a Padova, si è anche convinto, mentre chi è di Padova lo può vedere tutti i giorni, che non fa un cazzo,
esatto,
sulle gradinate.
Lo trovate facilmente fuori da qualche baretto a elemosinare l'ennesimo bianco.
Perché poi arriva a casa e dice che lo stipendio se l'è bevuto.
Esattamente così. Però dice che c'è.
Dice che c'è.
Dice che ci sarà.
Quindi si potrà vedere il presidente misterioso.
Esattamente, si potrà vedere il presidente misterioso, si potranno vedere...
Tra l'altro devo dirgli che è ricercato dalla Telecom.
Si potranno vedere anche i due tutor di De Maier. Non so se si potrà vedere anche il giudice.
Ma ha messo, mi sembra, anche lui un ci sarò.
Un ci sarò? Mm. Ma su Facebook?
Sì.
Ma sai che i ci sarò su Facebook valgono soltanto per Casa Pound, per il resto sì, lasciano il tempo che trovano. Ormai, se vuoi trovare uno che è fedele a quello che scrive su Facebook,
Casa Pound,
devi andare su Casa Pound.
Anche se andremo su Casa Pound.
Poi i modi sono ancora tutti da definire, però
andremo su Casa Pound,
insomma. Vabbè, sono le 56, la puntata la trovate poi pubblicata insieme alle interviste che abbiamo fatto e anche alla puntata di De Maier sul sito radiazione.info. Noi ci sentiamo sabato prossimo, verosimilmente,
con l'annuncio di chi ha vinto,
sempre alle 15 non precise, sempre su radiazione.info, la radio che ti contamina e che organizza fantastiche tre giorni al Parco Milkovic all'Arcella,
tipo quindi, 7, 8 e 9 luglio,
ad esempio, volendo dire tre date a caso, proprio 7, 8, 9 luglio. Va bene, quindi detto questo abbiamo detto tutto, siete ancora in tempo se volete sudare come dei pazzi ad andare all'allenamento,
però magari piove,
se abbiamo culo. Se ci dice culo piove.
Vengo anch'io a allenarmi, dai.
Infatti io sono già in tenuta, mi sa che andrò a farmi del male. Finisco la cicca e vado a allenarmi, mettiamola così. E allora vi salutiamo come al solito con un forte chiaro.
Ciao, bei. Wake up with
drops like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dream that you did to, oh why can't I, oh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind, be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find.
Thank you.